come aprile, 80 anni di liberazione.
Buongiorno, le 10.37, benvenuti da Massimo Alberti ad A come aprile di quest'oggi. Tra poco parleremo di Costituzione, ma come sempre la nostra trasmissione si apre con la voce delle partigiane, dei partigiani, del testimone dei testimoni dei giorni della liberazione e della resistenza. Questa mattina sentiremo un estratto dell'intervista di Silvia Giacomini a Lidia Tebaldi, classe 1932, nata al confino politico, perché il padre era un socialista epurato dalle ferrovie dello Stato, che aveva fatto uno dei grandi scioperi dopo la morte di Matteotti. Col passare degli anni poi Lidia Tebaldi arriva a Milano e cresce nella nostra città e qui vive le giornate della liberazione. Sentiamo allora la sua voce, la sua testimonianza.
Lidia Tebaldi, quanti anni avevi il 25 aprile?
13 anni appena compiuti.
Abitavi a Milano?
In piazza Ferravilla al 3.
Piazza Ferravilla, per chi non è di Milano, la descriviamo all'epoca.
Una bella piazza con un palazzo di 5 piani con i negozi, e c'è ancora. Poi sulla destra c'è una villetta di vecchia data che adesso è un asilo, e prima era una vecchia signora. Dopo l'8 settembre è diventata la sede tedesca, di un comando tedesco. Sulla sinistra di Piazza Ferravilla c'è una vietta piccola che è via privata Pollo d'Oro. In fondo a quella via c'è via Andrea del Sarto, dove adesso c'è ancora questo stabile. Però allora era la sede della Tonoli, una delle peggiori di Milano, dove torturavano, ne hanno fatte di ogni sorta.
E voi l'avete scoperto dopo questo o lo sapevate che gli succedeva qualcosa di brutto?
Sì, noi lo sapevamo, perché la mia mamma aveva negozio di sartoria e lavorava per queste donne. Veniva lì mia mamma, anzi mia mamma poi era una partigiana, le invitava a venire perché le faceva parlare. Le diceva cosa è successo, abbiamo preso un partigiano, l'hanno torturato, a parlare, ecco perché sapevamo tutte queste cose. Allora mia mamma le diceva torna il giorno dopo che vediamo l'orlo, per farlo andare avanti a parlare. E veniva l'Armando, un partigiano che era nel gruppo di Giovanni Pesce, ed era l'Armando, non c'era un l'Armandin in milanese. Lui veniva lì in bicicletta e mia mamma le raccontava tutto quello che succedeva alla Tonoli, perché i tedeschi si comportavano bene. I tedeschi facevano vedere la fotografia, mia figlia, mia moglie, oh guerra, basta, non ne potevano più.
Cioè erano meglio i tedeschi dei fascisti?
Sì, 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 difatti i fascisti li abbiamo visti a fucilare, i tedeschi sono stati difesi.
Senta, veniamo proprio al 25 aprile.
Al 25 aprile.
Cosa si ricorda lei di quel giorno lì?
Al 25 aprile, verso quest'ora, alle 10, sentiva sparare in Viale Romagna, da casa dello studente, venendo in su. Mia mamma sapeva che succedeva qualcosa perché l'Armando gliel'aveva detto, ed eravamo sulla porta del negozio, io e lei. Non si sapeva dove era mio padre, che era partigiano, mio fratello deportato in Germania, e quell'altro che non si sapeva proprio dove era da un anno. E in piazza Ferravilla non hanno sparato. Dopo passate le ore, un camion di partigiani è andato in Andrea del Sarto, e io pure a vedere, a sfondare i cancelli della sede fascista. Solo che un fascista l'hanno preso e l'hanno fucilato alla Cascina Rosa, ma gli altri sono scappati tutti. Solo che quando hanno aperto i cancelli e sono entrati nelle stanze, hanno dovuto chiudere perché erano imbrattate di sangue dalle torture, da tutto quello che è, difatti poi verrà fuori. Hanno detto, io non li ho mai visti, che c'erano i pozzi dei coltelli. In fondo c'erano i coltelli con le punte in su e buttavano dentro l'uomo. Io quello però non l'ho mai visto. Così lo dicevano, ma...
Ma e tua mamma ti ha lasciato andare a 13 anni?
Ah, io andavo. Ah. Mica le ho detto vado, ci ha fatto tutta data.
E sei entrata anche tu dentro la caserma?
No,
sei rimasta
noi
fuori?
Siamo rimasti fuori. Era verso mezzogiorno. Intanto che quelli sfondavano i cancelli, entravano, facevano, dalla parte di Piazza Ferravilla un altro gruppo di partigiani entrava nel comando tedesco. Solo che non hanno sparato, però il comando tedesco non voleva arrendersi. Allora i partigiani dicono: giù Leclerc, chiudete. Prendono questi tedeschi e li mettono, saranno stati, dico, 10, 15, una roba così, e li mettono in cortile da noi in Piazza Ferravilla, e noi tutti in cantina, perché hanno detto se entro tot non si arrendevano li fucilavano tutti. E il comando tedesco è diventato il comando partigiano. Io quando vado nelle scuole dico sempre: ragazzi, l'unico giorno da festeggiare è il 25 aprile, ma perché l'era finita.
E voi l'avete capito subito che quel giorno lì era la fine?
No, non l'abbiamo capito subito, ma dopo sì, il giorno dopo. E il giorno dopo arriva il bello dei fascisti, che sono scappati, ma li hanno presi. E ne hanno preso uno, il Giurgin Gambadelain. Perché Gambadelain? Perché era in Russia, si è congelato tutte e due le gambe e le hanno messo gli arti artificiali. E questo era il terrore di Piazza Ferravilla. Lui tutti quelli che passavano gli sparava. Le lui, chapel chapel, muscle muscle. Se non c'erano gli altri a dire ma no, ma lui ammazzava tutti. E quando lo incontravi per la strada, dice, oddio, Giorgi, allora tornavi indietro. Il 26 lo prendono, lui voleva essere fucilato in Piazza Ferravilla. I negozianti mi hanno detto no, per l'amor di Dio, non lo vogliamo. Allora i partigiani gli hanno fatto fare il viale Romagna e l'hanno fucilato in Piazza Guardi. Questo con le gambe di legno faceva toc, toc, toc per tutta il via Romagna. La gente dietro. E io ho partecipato a un funerale col morto che camminava, perché la gente...
C'era un corteo come?
Un corteo come un funerale. E l'hanno messo lì in Piazza Guardi, sulle macerie, che era una casa bombardata. Quando hanno detto fuoco io ho chiuso gli occhi, ho visto un polverone, ho chiuso gli occhi. Poi, quando è finita la cosa, gli sono andata da Tre de Sangare, e gli ho detto, te sei morta, te mi fai più paura. Era due minuti che era morto, tutti contenti che era morto. Intanto arriva la moglie, ah, oh, piangeva, disperata, datemi almeno le gambe. E i partigiani le hanno detto, ma portatele via, erano piene di soldi.
La voce di Lidia Tebaldi, intervistata da Silvia Giacomini, è la testimonianza da tredicenne nei giorni della liberazione di Milano. Oh, come vi dicevo stamattina, parleremo di Costituzione. La nostra ospite è Francesca Parmigiani, avvocata, ricercatrice in diritto costituzionale, che da anni si dedica alla divulgazione della Costituzione nelle scuole per diffonderne la conoscenza, in particolare tra i più giovani e anche tra i giovanissimi. Con Becco Giallo infatti ha pubblicato una serie di libri sulla Costituzione, lo Stato, la Resistenza, l'Europa, spiegata alle bambine e ai bambini. Buongiorno Francesca Parmigiani, grazie.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
La domanda è, che mi viene da farle, è in qualche modo proprio questa. Con che parole si può spiegare oggi la Costituzione, la Resistenza ai più piccoli, alle più piccole? E quando lo fa nelle scuole, generalmente che reazioni ci sono?
Ma diciamo che la chiave di questo progetto è stata proprio quella di provare a calare questi temi comunque complessi, articolati, nella vita quotidiana dei più piccoli, utilizzando un linguaggio semplice, chiaro, ma soprattutto immagini, esempi, metafore, perché quelli che ho scritto sono tutti albi illustrati. immagini, metafore che mi sono servite proprio per rappresentare ai bambini alcuni capisaldi del costituzionalismo. E quindi, ad esempio, la Costituzione è diventato il vertice di una piramide che spiega la superiorità della Costituzione rispetto alle leggi, che non possono entrare in contrasto con i principi costituzionali. O ancora la Costituzione l'ho descritta come un guinzaglio che mettiamo al potere per porre dei limiti al suo esercizio a garanzia dei nostri diritti e delle nostre libertà. Per spiegare ad esempio l'uguaglianza sostanziale, l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, ho provato a descrivere una gara di corsa profondamente ingiusta in cui non tutti partono allo stesso livello e sul cui percorso solo alcuni incontrano degli ostacoli, proprio quegli ostacoli che la Costituzione chiede alla Repubblica di rimuovere per dare a tutti le stesse opportunità. O ancora la Costituzione come casa comune, casa di tutti e tutte, una casa che ci protegge, ma una casa un po' speciale perché ha la porta sempre aperta, pronta ad accogliere chi non ha diritti. O per finire, e per lanciare anche un messaggio rivolto ai bambini e alle bambine rispetto al loro ruolo, una Costituzione che non è una macchina, queste sono un po' anche le parole di Piero Calamandrei, un padre costituente che una volta messa in moto va avanti da sé, ma è una macchina nella quale dobbiamo continuamente ogni giorno mettere dentro il carburante, il combustibile, che è la nostra volontà, il nostro impegno, il nostro senso di responsabilità di essere appunto cittadini attenti, vigili, consapevoli dei nostri diritti e dei nostri doveri. E questi libri appunto mi hanno permesso davvero di viaggiare da nord al centro fino al sud e alle isole, perché li ho portati in festival letterari, in scuole soprattutto primarie ma anche secondarie di primo grado, e trovo sempre una grande curiosità da parte dei bambini e delle bambine che sanno davvero stupire rispetto anche alla consapevolezza su temi importanti. Io ho voluto rivolgermi a loro, all'infanzia appunto, perché credo nella loro capacità immaginativa, e quindi credo che oggi noi abbiamo bisogno di pensieri, di idee nuove, della capacità di immaginare qualcosa di diverso da ciò che c'è, di non rassegnarci al mondo così com'è. Quindi chi meglio dei bambini, che non hanno sovrastrutture di pensiero, hanno uno sguardo ancora appunto limpido, può scardinare anche dei meccanismi che sembrano ormai consolidati e che ci hanno portati anche piuttosto lontano appunto dal dettato costituzionale.
Infatti, perché questo ci porta poi nel contesto dell'oggi, no? Perché il contesto dell'oggi è quello di una Costituzione che viene messa un po' da parte, che viene messa in discussione, di cui si tentano cambiamenti anche che possiamo definire tranquillamente regressivi. Come si scontra il modo in cui lei ne parla nelle scuole, in qualche modo, con un contesto che sicuramente viene percepito, se non direttamente dai bambini e dai genitori, in cui tutto sommato la Costituzione viene considerata da qualcuno qualcosa di ormai superabile, superato?
Anche rispetto a questo i bambini stupiscono, perché colgono la distanza, il divario che c'è tra anche la realtà quotidiana che a volte vivono o le notizie che ascoltano al telegiornale, o alcuni temi di cui fortunatamente ancora nelle scuole si continua a parlare, e appunto le parole della Costituzione, quindi il fatto che la Costituzione ponga al centro il lavoro e ci sia ancora disoccupazione, lavoro precario, lavoro sottopagato, questi i bambini lo colgono. Anche rispetto al tema delle discriminazioni, fortunatamente nelle scuole si fa un lavoro prezioso di educazione appunto all'uguaglianza. E certamente stiamo attraversando una fase politica molto critica, viviamo in un clima inquinato intanto da un revisionismo nemmeno troppo strisciante, che mira davvero a disancorare la Repubblica dalle sue radici antifasciste, quindi dalla resistenza, un clima inquinato dalla propaganda bellicista, dalla corsa al riarmo, dall'avversione davvero verso il dissenso, verso quella libertà di manifestazione del pensiero che è al centro dell'architettura costituzionale. Ma anche, questo è un tema che ho provato a toccare anche nel libro dedicato allo Stato, viviamo una mortificazione del ruolo del Parlamento attraverso appunto la contrazione del dibattito parlamentare, l'abuso della questione di fiducia, della decretazione d'urgenza. Basti pensare appunto al disegno di legge sicurezza, che era già espressione del peggiore populismo penale incostituzionale nell'anima e nelle disposizioni, che ora viene trasposto dal governo in un decreto legge. Quindi torniamo a un tema che è poi il cuore del costituzionalismo, ed è su questo che io insisto nelle scuole con i più piccoli, cioè le costituzioni democratiche nate nel secondo dopoguerra nascono soprattutto con la volontà di porre limiti al potere, a tutti i poteri, al potere del Parlamento, al potere della magistratura, soprattutto al potere del governo, perché la nostra storia ci ha insegnato che un potere addirittura assoluto, privo di limiti o comunque un potere eccessivo, porta poi a degenerazioni e ad abusi. Lo stesso potere del popolo è limitato, come recita l'articolo 1 della Carta Costituzionale. E quindi far riflettere appunto i bambini e le bambine su questa architettura costituzionale, quindi anche sulle regole che però si fanno interpreti di principi fondamentali, credo che sia essenziale per fornire loro degli strumenti anche di lettura critica del presente. Quindi quanto agli adulti, ovviamente bisogna tornare a riportare la Costituzione non solo a scuola ma anche nelle case, tornare a far battere la Costituzione nel cuore appunto dei cittadini e delle cittadine, perché c'è davvero la necessità adesso di attuarla, questa Carta Costituzionale, rispetto alla quale già all'indomani della sua entrata in vigore sono state maggiori le spinte volte a un suo depotenziamento, se non addirittura ad una sua revisione, a una sua riscrittura. Li conosciamo, li ricordiamo appunto i numerosi tentativi compiuti di sue parti importanti. La necessità invece oggi, a 80 anni di distanza dalla liberazione dall'antifascismo, forse è quella di tornare intanto a partecipare attivamente alla vita pubblica, perché non c'è una strada alternativa a questa, fare ciascuno la propria parte, assumersi la propria parte di responsabilità, perché insomma, se vogliamo insegnarlo ai più piccoli non possiamo poi essere noi adulti a sottrarci.
Certo, a sottrarci anche dalla sua difesa. Grazie a Francesca Parmigiani, avvocata ricercatrice in diritto costituzionale. I suoi libri su Costituzione, Stato e Resistenza, Europa spiegate alle bambine e bambini, editi da Becco Giallo, che possono essere anche un bel regalo in questo periodo di ottantesimo della liberazione. Alle 10:53 minuti andiamo a chiudere la puntata di oggi di A Come Aprile, come sempre con le canzoni che la radio passava in quegli anni e che ci racconta Marcello Lorrai.
Sono il jazz e il boogie-woogie, le musiche emblematiche della fine della guerra e della liberazione dell'Italia dal fascismo, suonate da tante orchestrine trasmesse dalle radio dell'Italia che torna a vivere. L'incontro con i modelli musicali americani esteticamente è stato preparato fin dagli anni 30 dalla canzone italiana più innovativa, il cosiddetto swing all'italiana, e psicologicamente proprio dal fascismo, dalla guerra, con l'oppressione, le sofferenze e i lutti che gli italiani hanno patito. L'infatuazione per lo swing e il boogie-woogie corrisponde al bisogno di superare la tragedia, l'incubo, la morte, con la gioia, il divertimento, il piacere. Nell'Italia che via via esce dal tunnel, la musica e il ballo sono in maniera persino sfrenata un elemento fondamentale di un vitalismo che reclama i propri diritti. Ma mentre sotto il fascismo la canzone italiana si è distinta per una brillante combinazione di modelli di matrice jazzistica con versi spassosi e sbarazzini, la canzone che simboleggia la fase successiva alla liberazione, in particolare al nord, che rimane scolpita nella memoria collettiva, utilizza sì dei disinvolti stilemi swing, ma al servizio di un testo in qualche modo malinconico. In realtà gli autori di Perduto amore, sottotitolo In cerca di te, hanno pensato probabilmente di scrivere semplicemente una canzone di struggimento sentimentale. Ma le parole, di sensibilità molto moderna, vengono proiettate da chi ascolta sullo sfondo di città in macerie, di un'Italia in cui tanti stanno cercando di tornare a casa dalla guerra, la prigionia, la deportazione, dai luoghi dove si è sfollati, e tanti non torneranno. Ci si cerca e il conto dei vivi e dei morti è ancora incerto. Che nelle memorie dei protagonisti di quell'epoca questa canzone in buona misura dolente venga spesso associata a momenti di grande festa ci dice della complessità di stati d'animo che Perduto amore riesce ad interpretare. Spesso chiamata Sola me ne vo per la città, dal verso iniziale, firmata per la musica da Eros Sciorilli e per le parole da Giancarlo Testoni, che nello stesso periodo fonda il mensile Musica Jazz, viene incisa a Torino dalla splendida Nella Colombo con l'orchestra di Beppe Moietta il 7 luglio del 1945 e il successo è immediato.
Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò. dietro ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare il primo amore, non ti può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Sola me ne vo per la città, passo tra la fanalità che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Grande amor, solamente me voy a perder la vida.